SBS Italian.
Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Questo studio parla dell'innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacciai in Antartide e anche al cambiamento delle circolazioni oceaniche dovute a questo scioglimento. In pratica quello che succede è che quando i ghiacciai in Antartide si sciolgono viene rilasciata questa acqua dolce negli oceani che cambia la circolazione, e questo ha degli effetti globali.
Guardando la presentazione della tua ricerca, si usa una metafora, quella dell'acqua e dell'olio, che quando messi nello stesso bicchiere sono separate con l'olio che si trova al di sopra dell'acqua. Qual è il fenomeno che avviene e quali sono queste implicazioni globali?
Sì, esattamente. È un esperimento che si può fare facilmente a casa se si mettono acqua e olio nello stesso bicchiere, diciamo. L'olio è più leggero, meno denso e quindi tende a galleggiare sopra l'acqua. E la stessa cosa succede in Antartide, dove ci sono queste acque oceaniche che sono abbastanza calde rispetto al ghiaccio, però sono salate e quindi sono più dense, più pesanti dell'acqua dovuta allo scioglimento dei ghiacciai, che è acqua dolce. E quindi succede che l'acqua salata è più pesante dell'acqua dolce, tende a stare in profondità, invece l'acqua dolce tende a stare vicino alla superficie. Questa cosa praticamente crea una specie di barriera tra l'acqua oceanica e l'atmosfera. E quindi l'acqua oceanica può mantenere il suo calore senza essere disperso verso l'atmosfera e può così sciogliere i ghiacciai. E succede questo che si chiama feedback, è un feedback positivo, che se i ghiacciai iniziano a sciogliere rapidamente si crea questa specie di isolante vicino alla superficie dell'oceano che aumenta il riscaldamento delle acque in profondità e quindi accelera lo scioglimento dei ghiacciai. E quindi c'è un'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai in Antartide. Questo comporta l'innalzamento dei mari, perché in Antartide c'è abbastanza ghiaccio da innalzare i mari per circa 60 metri, che vorrebbe dire che molte delle città sulla costa e nel mondo sarebbero sommerse dall'acqua, però 60 metri non succederà a breve, quello di cui siamo preoccupati potrebbero essere 50 centimetri, un metro entro il 2100, queste sono alcune delle stime, dovute esclusivamente allo scioglimento di ghiacciai in Antartide, senza considerare tutti gli altri fenomeni che possono accadere nel resto degli oceani. Quello che succede con la scoperta che abbiamo fatto è che questa idea di tra i 50 centimetri e un metro di innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento in Antartide è effettivamente possibile, perché avremo probabilmente un trend di innalzamento delle temperature dell'oceano e quindi più scioglimento di ghiacciai.
Per dare un esempio alle persone che ci ascoltano, in una città come Sydney o Melbourne, per esempio, un innalzamento di questo tipo nel 2100 di 50 centimetri, un metro, cosa potrebbe comportare in termini di cambiamento della geografia delle loro città?
Dunque, Sydney penso sia la città più a rischio in Australia, perché è esattamente sul livello del mare e quindi potrebbe essere facilmente sommersa dall'innalzamento del mare, quindi bisognerebbe costruire delle infrastrutture per, come in Olanda, come fanno in Olanda, per cercare di evitare, diciamo, queste intrusioni di acqua in città. I posti più a rischio al mondo sono la Florida, Miami, che è già sotto il livello del mare, quindi devono costruire queste specie di dighe per evitare queste inondazioni. E in Italia Venezia è a grossissimo rischio, perché un metro vorrebbe dire che sarebbe completamente sommersa Venezia, tra un metro e due metri sarebbe completamente sommersa, e quindi per l'Italia Venezia sarebbe molto a rischio.
E quindi infrastrutture del tipo di quella che è in costruzione o è stata costruita a Venezia, al MOSE, potrebbero essere la soluzione, oppure addirittura
sì,
qualcosa di più radicale?
Sì, dunque il MOSE probabilmente non è abbastanza in caso di un metro di innalzamento dei mari, e quello che voglio dire è che un metro è il contributo dell'Antartide. C'è anche il contributo dovuto allo scioglimento in Groenlandia, da sommare a questo, più l'innalzamento dovuto al fatto che se l'oceano si riscalda tende a espandersi, e per espansione termica si innalza anche semplicemente per riscaldamento. E quindi se ci sarà un metro dovuto all'Antartide, il contributo globale dovuto ad altri fenomeni sarà di più, quindi potremmo aspettarci più di un metro. Quindi il MOSE probabilmente non è abbastanza e bisognerà fare di più, credo.
Questo dal punto di vista delle infrastrutture per salvare determinate città. Lo scenario che ci dai è abbastanza cupo. Si tratta di un fenomeno reversibile o almeno arginabile in qualche modo?
Dunque, c'è stato un famoso studio uscito un paio di anni fa su Nature che era focalizzato sull'Antartide e facevano diversi scenari nei prossimi secoli in base a quanta anidride carbonica verrà emessa dall'umanità nei prossimi decenni. E quindi ci sono vari scenari. Un scenario in cui viene completamente tagliata l'anidride carbonica adesso e diventano zero emissioni molto rapidamente, e altri scenari in cui invece l'emissione di gas fossili rimane costante oppure aumentano. In caso di aumento e non eccessivo aumento rispetto ad adesso, questo studio mostra un metro dovuto all'Antartide entro il 2100. Tuttavia, se riuscissimo a tagliare, arrivare a zero emissioni nel giro di pochi anni, potremmo evitare questo metro di innalzamento dovuto all'Antartide e probabilmente potrebbe essere di pochi centimetri, diciamo 10-20 centimetri. Comunque questo studio è stato uno dei primi e la comunità sta ancora lavorando per cercare di migliorare queste proiezioni.
Nel mondo ci sono molti movimenti a livello politico o soltanto a livello sociale, sui social media, che sono scettici nei confronti dei cambiamenti climatici, nella fattispecie del riscaldamento globale. Come si possono contrapporre gli argomenti della ragione a quelli che sono diventati così popolari su queste piattaforme?
Bisogna cercare di essere obiettivi sia da una parte che dall'altra, nel senso che in questa fase dell'evoluzione climatica noi siamo comunque in un periodo che anche senza l'uomo avremmo riscaldamento. E quindi questo è il ciclo naturale del clima, e quindi questo riscaldamento in parte è anche dovuto al ciclo naturale. E poi ci sono cicli su scala decennale, su scala dei secoli e oltre. E quindi noi siamo in un periodo in cui anche se non ci fosse attività umana probabilmente avremmo un po' di riscaldamento. E quindi questo è da considerare. La seconda cosa da considerare è che l'effetto dell'attività umana può accelerare questo riscaldamento e quindi quello che noi possiamo effettivamente fare è cercare di ridurre questa accelerazione per mitigare l'effetto del riscaldamento e tutto quanto. È anche molto importante cercare di adattarsi e quindi avere delle proiezioni climatiche sul cambiamento delle temperature che influenza per esempio i raccolti e l'agricoltura oppure l'innalzamento dei mari. È molto importante per cercare di adattarsi a questi cambiamenti che ci saranno in futuro. A quelli che dicono che l'attività umana non ha nessun tipo di influenza, io penso che la comunità scientifica è coesa e quindi c'è ormai abbastanza evidenza da provare questo. Però non bisogna essere troppo pessimisti, nel senso che si può ancora intervenire e che non è tutta colpa dell'uomo, ma anche il ciclo naturale è verso una fase di riscaldamento e basta. Bisogna cercare di essere obiettivi e non politicizzati, diciamo, sia da una parte che dall'altra.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.